Il meglio di...
Storie, personaggi, vicende,
persone, storie,
storie. Settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli. Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi sarà un po' in parte quella della televisione, perlomeno della televisione italiana. Ce la racconterà, ci aiuterà, anzi, a raccontarcela, in quanto ne è protagonista, un autore e regista televisivo, ma anche giornalista pentito, dice lui, adesso ci spiegherà perché, Emilio Ravel. Benvenuto.
Bentrovata, bentrovati. Tanti auguri, tanti saluti e tanti baci da Emilio.
Accento fiorentino.
Accento fiorentino, anche come se si nato, sente.
Anche se è nato casualmente a Roma.
Sì, però insomma, sempre civis romanus sum.
Ecco.
Però, sono molto affezionato a Roma io, la città che mi ha dato a lavorare.
Però questo spirito di Firenze se lo porta bello dietro.
Sì, come no, certo.
Poi magari avremo modo di capire qual è lo spirito fiorentino e che cosa crea mixato con lo spirito televisivo. Vediamo insomma se viene fuori una sufficiente dose di sarcasmo, di ironia.
Sì.
Pioniere della TV, le sta bene questa sintesi?
Sì, perché no? Voglio dire, in fondo ci sono anche pionieri che hanno fatto cose non così fondamentali. Quindi la televisione è stata in fondo una cosa importante alla quale ho partecipato e quindi sì, pionieri.
E la prima volta che mette piede dentro la scatola, dentro la televisione?
La famosa scatola che Zanuck, il grandissimo produttore di Hollywood, quando gli disse, dice, guarda, hanno inventato la televisione, eccetera, rispose, dice, ma come volete che pensare che la gente passi la serata davanti a una scatola? Fu un quarto d'ora, salza e se ne va.
Profeta.
Ecco, fu profeta, appunto. Infatti la vita è bella perché si dicono sempre delle cose non precise e non vere, insomma, bisogna sempre aspettare la conferma e bisogna sempre aspettare anche che gli altri si pronuncino prima di dire una verità. E niente,
quando è iniziato, insomma, Emilio Ravel con la televisione?
Nel 1954.
Cioè, quando è iniziata la televisione?
Sì, e quando io ero un ragazzino proprio. Mm-hmm. Mi facevano andare a trovare le persone da intervistare e le dovevo persuadere a lasciarsi intervistare, così, eccetera. E poi veniva un altro che li intervistava.
E magari, schiarava la strada,
sì,
insomma.
Questo però è stato poi continuato, questo tipo di
approccio
e questo tipo di inizio del mestiere.
Tutta la fatica e niente onore.
Ma era così, è giusto che sia così, voglio dire, bisogna che uno si rodi in questa maniera.
Sarebbe la gavetta.
Sarebbe la gavetta e sarebbe l'aiutante dell'artigiano.
Di campo,
no, dell'artigiano. L'artigiano, il nostro è un mestiere artigianale, penso che lei sia d'accordo.
Molto d'accordo.
Saremo mica artisti, per caso. E allora, questo serve benissimo, perché l'artigiano deve rompersi la testa e poi piano piano imparare e quindi poi diventare una persona che maneggia queste cose. Io poi ho lavorato con persone che sono stati i miei maestri, che si chiamavano Gregoretti, per esempio, che è stato un grande realizzatore e inventore del linguaggio televisivo. E poi altri compagni che sono venuti durante quel periodo lì, che hanno portato molta della loro cultura e che ho assorbito.
E è questo inizio così dalla base, diciamo, questa gavetta così forte, che lei ha accettato talmente di buon grado, le fa pensare oggi che il successo per un artigiano della TV sia un elemento marginale?
No, perché secondo me non c'è più l'artigianato. Cioè, secondo me c'è tipo di professionista che magari impara nelle scuole, nelle cose, ma non
in teoria.
Non so quanto ci sia questa miscuglio di che si faceva nella bottega, nelle botteghe antiche dei nostri avi e dei nostri maggiori, voglio dire. Questa cosa qui non c'è più, che era una cosa bellissima, per cui si creava un legame affettuoso o anche di contrasto,
umano
fra colui che era il maestro e colui che era, e che non voleva dire che fosse in inferiorità. Alla base del campanile di Giotto c'è una formella che rappresenta la filosofia. Come la dovrebbe fare la filosofia? Una filosofia dovrebbe pensare tante cose. Lì c'è un vecchione che ha un libro spiegato davanti, e da quell'altra parte c'è un giovane che con il dito puntato gli dà torto. Questa è grandiosa, questa cosa. Questa fa capire quanto noi altri abbiamo sulle spalle. La dialettica è quella che ha fatto forte il mondo occidentale, prima ancora della democrazia.
Le chiedevo del successo, perché sì, lei non sembra, almeno così si dichiara, non particolarmente legato appunto a questa dimensione, no? della sua professione, che col successo potrebbe avere invece molta molta parentela, che oggi insomma sicuramente...
Allora, io non vorrei dare l'impressione di un ipocrita che viene qui e dice no, non mi piace, voglio essere ignorato, eccetera. Però io soprattutto l'importante è che si crei un accordo tra quello che tu stai facendo e quello che sei tu. Allora, se siamo in... Lei vede, io non preparo nulla, come lei del resto. La televisione e la radio, secondo me, deve rispondere a questo criterio di spontaneità.
Pensandola come un evento, come un fenomeno storico, insomma, che ha inciso sulla nostra cultura, sul nostro modo di essere... Sì, qual è secondo lei il maggior merito della televisione italiana?
La televisione è una cosa grandiosa, perché non per merito nostro ma per merito quasi tecnico ha portato in tutta l'Italia quella che era una lingua comune, le comunicazioni, questo, quest'altro,
eccetera. L'alfabetizzazione insomma in quegli anni,
tutto straordinario. Ecco, io avevo scelto, quando tutti sceglievano, dice ma te che vorresti fare, quello sceglieva l'Africa, quell'altro sceglieva gli Stati Uniti, io le dirò, io dissi, se io mi posso interessare in maniera più frequente di qualcosa, mi piacerebbe interessarmi del sud dell'Italia, perché mi pareva l'esotico che avevamo fuori della porta. E allora sono andato spessissimo nel sud, in particolare in regioni così più poverelle come la Calabria, dove io ho conosciuto e ho fatto amicizie e ho fatto dei documentari che ancora ricordo con grande piacere per la qualità umana delle persone che incontravo. Forse perché avevo simpatia per questo genere di cose, non lo so, forse perché loro mi trovavano simpatico, non so dire. Io so che feci un documentario una volta che si chiamava Un treno nel sud, che inaugurò il primo e il secondo numero di TV7, a cui poi avrei collaborato tanto, eccetera, eccetera, per i 9 anni che durò. E mi ricordo che incontravo dei personaggi, feci tutta la geografia economica della Calabria attraverso i personaggi di un treno. E ognuno rivelava una cosa, che raccontava una storia. In quella storia, al di là dei dati e degli studi, si capiva subito che cosa c'era dietro. Ecco, per esempio, trovai un tipo che stava alla stazione di Locri e dico, lei che fa? Ma dice, io vengo qui tutti i giorni. Dice, ma lei deve partire tutti i giorni? Dice, no, ma che ci viene a fare qui tutti i giorni allora? E io vengo tutti i giorni perché vengo a guardare i treni. Dico, ma a che scopo? Me sfoco il sentimento.
Thank you. viva la RAI, viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi, viva la RAI, con il suo intero dice la RAI, soltanto il vero, viva la RAI, dimmi da quale parte stai. Viva la RAI, se sarai buono il tuo mazinga vedrai, oppure no, dipende dal funzionario RAI. Viva la RAI, che cosa giusta è con la RAI, è sempre festa, viva la RAI, coi capoccioni e gli operai. In via Re Mazzini ci giocano i bambini, mentre tu vivi grazie alla Rai TV. In fondo è la tua mamma, ballata dall'antenna, mamma Rai non ti abbandona mai, se non vuoi. Viva la Rai, quante battaglie nei corridoi, poveri noi, se non si mettessero d'accordo alla RAI. Paghiamo allora questo abbonamento per mantenerli in salute e in sentimento, perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai.
Stiamo raccontando la storia in parte della televisione italiana attraverso un suo protagonista, Emilio Ravel, protagonista della nostra storia di oggi. Caro Emilio, lei ci ha appena descritto attraverso le sue prime esperienze lavorative, ha citato TV7, uno splendido programma giornalistico di approfondimento che ha ripreso, tra l'altro, non firmato da lei, in questi ultimi anni.
Furono lei... molto cortesi, anzi mi chiamarono, io andai lì e dissi che ero lì per il riconoscimento della salma.
Vabbè. Ecco, ci ha raccontato adesso questa bella esperienza della televisione anni 60 che raccontava l'Italia da vicino attraverso, come ha detto bene, contatti umani, grazie anche alla professionalità appunto di voi autori. Poi la televisione è molto cambiata evidentemente negli anni successivi, cito l'evento storico giuridico che ha contrassegnato la televisione italiana, la famosa riforma del 1976.
Sì, fu proprio quando venne la riforma che si poteva finalmente parlare con più libertà,
meno rigidità
forse detto meglio, e facemmo un programma che si chiamava Odeon, che poi seguì per qualche altro anno, e si chiamava Colosseum.
Sì, era una formula, diciamo, in cui si voleva, se non sbaglio il sottotitolo era Tutto quanto fa spettacolo,
l'elemento
di spettacolarizzazione entrava con più irruenza.
Sì, perché era, come dire, andare a trovare lo spettacolo anche laddove non era canonico.
Allora abbiamo trovato i colpevoli, finalmente. No,
eccolo,
sto scherzando.
Sì, sì,
lei.
Un pochino. No, un po' è vero, se lei mi vuole fucilare non sbaglierebbe. Me e Brando siamo stati tra i primi a fare questo scherzo qui.
Io però volevo chiederle un'altra cosa. Con questa con la riforma del 76 la RAI cambiò radicalmente aspetto, anche perché passò proprio tecnicamente la gestione dal governo, era un'espressione del governo in carica, al Parlamento. Questo politicamente vuol dire che tutti dovevano essere fisicamente quasi rappresentati in questa televisione. Però
allora,
poi di fatto
tutti a fare manifestazioni del 1° maggio, tutti col pugno lì, eccetera. Insomma, quando noi avevamo fatte, ma con qualche insistenza in più, ecco, a quell'epoca.
E è venuto fuori anche questa parola così sgradevole, lottizzazione. Io volevo sapere se a suo parere, dal parere di artigiano, dal suo punto di vista di operatore, insomma di chi la televisione l'ha fatta e la fa, è proprio necessario che in un paese civile, colto, industrializzato, la televisione di Stato sia appannaggio in questa maniera così... proprio da orefice, direi, della classe politica, cioè così calcolata. È una caratteristica italiana, per esempio, o anche di altri paesi, questa rappresentanza così puntigliosa, no? Quasi.
Noi si deve dire che quando la televisione era influenzata, diciamo tra virgolette, da un solo partito,
che era la Democrazia Cristiana,
era in qualche modo più facile farla e anche si riusciva a farla meglio, ma è un paradosso che sto dicendo, intendiamoci bene. Però essendo un solo partito che lo faceva, poi ci si preoccupava dentro di trovare i contrappesi, e quindi c'erano anche giornalisti bravi che non
mantenevano
erano
l'equilibrio, diciamo.
Tanto ecco. Vero, io non ero democristiano, ho potuto lavorare in quella Rai, sì. Del resto anche dopo io ho sempre lavorato, quindi comunque a me la politica non ha
cambiato,
non ha cambiato granché.
Però ha cambiato sicuramente il prodotto, cioè ha cambiato quello che, ecco, che i telespettatori vedevano.
Io non mi lamento per me.
No, da operatore però insomma dico, da telespettatore.
Però da telespettatore dico che è sempre stato così.
In forma diversa.
È nata in questa maniera e non c'è niente da fare. D'altra parte, qualche volta quando si è aperto, eccetera, anche lì ci sono state talvolta delle esagerazioni tali per cui uno dice: ma allora non vi si può lasciare nemmeno lì.
Senta, ma lei come telespettatore che cosa guarda?
Io? Poco.
Nel senso che non ha tempo o disprezza un po'?
No, guardo velocemente. Guardo velocemente per documentarmi, per vedere, eccetera, ma per mio piacere, io credo che quando io vedo un programma che mi piace e che un po' mi fa invidia, allora vuol dire che mi piace questa cosa qui. Quando io sento, no, ce l'avessi fatto io, ma questo non mi
la vede da tecnico, tende a vederla detto agli lavori, diciamo.
Sì, tanto più che poi, sa, la televisione si fa con tante cose. Io stesso, come dire, amo mettere i vari generi insieme, mescolarli, metterli a contrasto, la dialettica di cui si parlava prima.
Sì, è vero, la televisione si fa con tante cose, oggi sì. Sempre più con il repertorio, no? Io da telespettatrice dico che sì, ho il sospetto di una mancanza di idee nuove, purtroppo, quando si ritira fuori sempre il...
Sì.
E lei pensa che le idee, cioè ci siano sufficientemente idee in giro oggi tra gli autori televisivi o sia più...
Ma io penso di sì che ci siano, è questione di saperli cogliere, ora non sempre... Essendo tutto in Italia organizzato molto per consorterie, non è sempre facile questo scambio. Non è che tu possa avere né sarebbe quasi possibile avere un'osmosi continua tra gli autori e quelli che devono decidere, perché tanta sarebbe la materia. Ma la materia è tanta, quindi la responsabilità è a chi sceglie.
Voglio farle ascoltare e voglio farvi ascoltare, cari amici, una cosa, poi ne parliamo.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi il saputello, eppure nulla so, Marcello. Io sono il piccolo Marcello, baffutello, sbarbatello, sfrontatello, spacciatello.
Marcello!
Marcello! Sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello!
Allora, Totò, che cosa ha a che fare Totò con Emilio Ravei, che ci sta raccontando la sua storia di artigiano, di professionista della televisione? A che fare, ci vuole dire lei? Insomma, lei ha avuto anche un'esperienza cinematografica.
Sì, dunque, insieme con Brando Giordani, Luigi De Laurentiis e Aurelio, il figlio, ci fecero la proposta di preparare un film di montaggio su Totò. Cosa che noi facemmo molto volentieri con l'aiuto di Franca Faldini, che ci fu vicinissima, e di Goffredo Fofi, che poi, come dire, ebbe a essere così cortese e gentile con noi parlando di questo film. E niente, noi ci mettemmo a lavorare appresso a questa cosa e cercammo di realizzare dentro al film delle sequenze riassunte, perché è un lavoro molto difficile questo qui, perché i ritmi dei film di una volta e della televisione di una volta sono naturalmente modificati, erano molto più lenti, eccetera. Quindi bisogna avere una particolare inclinazione alla tranquillità,
al montaggio,
e quindi dovemmo metterli tutti insieme e
fare
poi
un lavoro di montaggio.
Sì, questa cosa la presentammo anche a Cannes, non naturalmente in rassegna, ma
era un documentario, dunque
era un documentario, quindi mi ricordo ci fecero un'ottima accoglienza.
Anno 1980, credo.
Mi pare, sì. Io mi ricordo che parlammo a lungo, c'era l'attore Brialy, Jean-Claude Brialy, che mi fece un'intervista a lungo parlando di questo personaggio, e che i francesi scoprivano quasi con stupore, e che invece mi ha fatto sentire adesso una delle cose straordinarie di Totò, che erano le macchiette, perché non bisogna dimenticare che lui veniva dal teatro,
dal teatro,
e le macchiette erano una grandissima specialità sua. Basta ricordare quello in Totò a colori quando fa Pinocchio, che è un capolavoro, insomma.
Posso chiederle, quando si incammina per andare a dormire la sera,
sì,
una delle ultime immagini che si porta dietro prima di chiudere gli occhi?
Ma non saprei. Di solito
ce ne sono tante, perché lei è abituato.
Leggo un libro di solito noioso per dormire.
Per conciliare il sonno, che soffre di insonnia.
No, insomma, peggio le pillole per dormire. E allora leggo qualche libro, poi magari l'ultimo, quello un po' noioso, ho letto delle cose tremende. Il pensiero occidentale, la morte nel pensiero occidentale, dopo due pagine, una pagina e mezzo, dang!
Era oppure meglio la filosofia rappresentata da Giotto,
ecco, come, per esempio. Oppure, che devo dire, gli slavi, benissimo, insomma tutti dei mattoni tremendi che mi aiutano più che ad arrotondare la mia cultura a procurarmi il sonno, che non sempre mi...
Allora, la cultura non è inutile, meno male.
No,
quindi
non è inutile, fa dormire. Per esempio, no, io per esempio sono guarito una volta del mal di pancia leggendo le poesie di Saba. Io ho letto alcune poesie di Saba, sono talmente distensive, talmente così, che mi passò il mal di pancia. Capisco che altri ne traggano altre soddisfazioni, però insomma,
ecco il fiorentino quello che esce fuori, sì. Ecco lo spirito fiorentino che esce fuori. Allora, si può dire che tendenzialmente una delle ultime immagini che accompagnano Emilio Ravel, l'ultima immagine della giornata che lo accompagnano verso il sonno, è un'immagine tipografica, quindi,
sì, tipografica, sì, brava,
i caratteri tipografici nero su bianco,
sì.
Volevo avvicinarmi in questa maniera alla mia domanda, alla domanda clou di questo nostro incontro umano.
Oddio, un passo indietro.
Che immagine, da fabbricatore di immagini, da montatore di immagini, si avvicina di più tra tutte quelle disponibili sulla terra per lei a Dio, all'idea di Dio?
Dio mio, è così difficile. Sulla terra?
Beh, qui siamo, la sto citando,
ma
siamo qui.
Io non, che le devo dire? Dovrei ricorrere alla tradizione. Poi chissà quante altre risposte mi verranno e che mi pentirò di non aver detto adesso. Però l'immagine di Dio, secondo me, quella che è più penetrante, che è più vicina, è la crocifissione. Perché nessuna religione è vicino alla... Mi dispiace di dire questa cosa da Radio Vaticana, sembra quasi una piaggeria, ma non sarebbe il caso. Ma dico, nessuna religione è più vicina al dolore degli uomini come la religione cristiana. Quindi, secondo me, se c'è un'immagine di Dio, beh, quella è l'immagine di Dio che c'è veramente vicina fino in fondo, fino alla sofferenza. Ecco, oggi si tende a pensare che la sofferenza è una cosa soltanto orrenda, ed è vero, ed è così. Però è anche vero che noi siamo fratelli anche di sofferenza. Se non ci fosse la sofferenza e non ci fosse la morte, saremmo degli esseri incompleti, saremmo degli esseri che già ci amiamo poco, ma ci ameremmo ancora di meno.
Molto bella questa risposta da parte di uno che gran parte della sua vita professionale l'ha passata invece a contatto con lo spettacolo e quindi alleggerire, se vogliamo, no? gli aspetti dell'esistenza.
Sì, insomma, io ho fatto, come dire, anche programmi, diciamo, di carattere. Addirittura ho fatto dei programmi su Papa.
Ha iniziato così, sì, era molto giovane.
Mi capitò e mi chiamarono e io feci la prima, insieme ad altri colleghi naturalmente, la prima biografia di Giovanni XXIII, che ebbi poi anche la fortuna di conoscere, perché lui volle vedere queste persone, aveva fatto la sua biografia e ci convocò alle 5 del mattino, come fanno i papi che fanno una vita non molto comoda, e andammo lì in Vaticano, eccetera. E lui mi domandò, ma come si fa a fare una biografia di una persona che nemmeno si conosce? E io, venne fuori lo spirito fiorentino, io avrei dovuto dire una frase, invece gli dissi, male santità, tanto è vero, ha visto, non è venuto un granché. Lui si mise a ridere e disse, no, non volevo dire questo, eccetera, eccetera. Poi gli sono andata dietro per diverse volte, fino quando feci il viaggio, per esempio, a Loreto. Io mi ricordo ero l'unico giornalista che era sul treno che andava da Loreto, non mi ricordo da quale altra località. E lui prendeva il microfono dalle mani delle persone che nelle stazioni lo fermavano e con questo microfono improvvisava. Ora, dopo Pio XII, che era un papa così
eratico,
sì, vedere quella cosa gli faceva già un grande effetto. Ma io mi ricordo una frase che io solo, come giornalista, ho sentito e che mi piace adesso di ripetere, che lui prese questo microfono e tutti in ginocchio lì, eccetera, dice, si dice che il mondo invecchia, e poi quella voce squillante che aveva. E invece il mondo non invecchia affatto, e voi ne siete la testimonianza. Fu una cosa che mi scosse profondamente, pur essendo un cristiano, chiamiamolo così, della soglia, di quelli che hanno capito certe cose ma altre no. Però io rimasi talmente, come dire, colpito dalla personalità e dalla forza del Papa, che insomma, poi per tutta conclusione, io dissi, io non sono capace perché non ho né la preparazione né la fede sufficiente, eccetera. Quindi dopo un anno e mezzo che io
si dedicò ad altre cose.
Dissi, mandate una persona più brava di me.
Ecco. E iniziò a fare TV7, iniziò ad andare, salì su altri treni dove incontrò altri personaggi come quelli che ci ha raccontato prima. Cari amici, si conclude qui questa puntata di storie. Io ringrazio molto cordialmente Emilio Ravel per averci raccontato in parte la sua storia, che è corso parallela a quella della televisione italiana. Ci salutiamo con la famosa sigla di Odeon, Hunky Tunky Train Blues, però non l'ho trovata nella versione di allora di Keith Emerson, ma è una versione più antica, più originaria.
Documentatissima.
Voilà. Grazie a Roberto Fortunato per l'assistenza tecnica. Bene, grazie Emilio Ravel, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Auguri.